Stavamo dicendo allora dei rapporti tra magia e religione che appunto De Martino sviluppa sia nel testo che, una di queste note più consistenti che vi segnalavo. Per esempio nella nota appunto fa un ragionamento sulla teoria del sacro e accenna al fatto che per esempio dice la tradizionale antitesi tra la magia come virgolette costrizione rituale operata dal mago e la religione come sottomissione a una realtà superiore e come rapporto morale col divino è in sé schematica e superficiale. La costrizione rituale operata dal mago sarebbe una cosa di più basso livello perché in fondo è un tecnicismo che si esaurisce nell'atto stesso ed è fine a se stesso, non implica nessun rinvio a dimensioni o realtà ulteriori. È, come dire, l'idraulico che aggiusta un tubo, poi funziona e sei contento perché quello l'ha aggiustato, c'ha le chiavi che tu non hai, il mago c'ha ingredienti che tu non hai, fa una operazione e li finisce, appunto un puro tecnicismo. Viceversa, la religione come dimensione, l'idea di esseri non storici e contenuti che ad essi si associano sul piano morale è un qualche cosa di più elevato. Dice De Martino, questo non funziona perché in realtà entrambi gli aspetti ci sono in entrambe le dimensioni. Non c'è operazione magica che in realtà nessuna cultura consideri efficace in sé, punto e basta, senza riferimenti a spiriti, esseri ulteriori, allusioni ad altre dimensioni che trascendono l'aspetto idraulico e l'aspetto tecnicistico della faccenda, tanto quanto non c'è religione che sia veramente tale e non genericamente una riflessione sui destini dell'umanità, eccetera, che possa prescindere da un tecnicismo anche di tipo magico. Lui per esempio fa, e questo però sta nel testo, l'esempio della messa, che è uno nella messa c'è l'Eucaristia, che è uno dei sacramenti. I sacramenti sono cose che funzionano, come dice qui De Martino, ex opere operato, che vuol dire perché vengono fatti. Quindi è un fatto tecnico, cioè siccome viene fatto, ha funzionato. Nella nota riporta e discute le critiche dei protestanti e dei, virgolette, razionalisti a questo aspetto della religione cattolica e la difesa della teologia cattolica, che dice ma non sono incantesimi magici. De Martino dà un po' ragione all'uno e un po' all'altro, in realtà torto a entrambi, dicendo che sì, è vero che questi aspetti della religione cattolica veicolano contenuti elevati, articolati, complessi, eccetera, eccetera, ma dice ciò non toglie che i teologi cattolici abbiano torto quando respingono il momento magico dal sacramentalismo della loro religione. Cioè il sacrificio della messa, che ogni volta reitera il sacrificio della croce del Salvatore, il momento dell'Eucaristia per cui effettivamente il pane è carne e il vino è sangue, e la comunione che ogni fedele può fare, questa operazione ha un tecnicismo magico tant'è che funziona ufficialmente, al di là di chi la faccia e al di là della dignità di chi si fa tramite della realizzazione del sacramento, questo De Martino dice è esattamente un tecnicismo magico analogo a quello a cui fa ricorso anche la bassa magia cerimoniale lucana. Dice nella nota e dice nel testo, diciamo religione, l'unico legittimo significato della distinzione tra magia e religione concerne l'elevatezza dei valori mediati nel senso di trasmessi, comunicati, che la religione mette grazie alla religione si mettono in comunicazione fedeli e valori. Diciamo religione, una esperienza del sacro in cui i valori mediati sono elevati e complessi, ad alto livello di consapevolezza e di autonomia, e compenetranti mito e liturgia. La sottomissione al divino della vita religiosa ha un duplice significato morale: il riconoscimento di una realtà di valori che trascende gli egoismi individuali e la necessità di una condotta umana moralmente orientata che serve a far funzionare questi valori. Questa è un'ampiezza di quadro e di riferimento che alla magia manca. Quando lui fa appunto il confronto, dice: se consideriamo lo scongiuro per l'ingorgo mammario, dove appare il nanetto deforme che fa e disfa il malefizio, noi ci troviamo senza dubbio di fronte a una delle più anguste forme di magia lucana. L'angustia, cioè la ristrettezza, concerne in primo luogo il tecnicismo magico, che dà orizzonte solo a un modo particolarissimo della crisi esistenziale e che destorifica un solo particolarissimo aspetto del negativo, esibendo un exemplum il cui impiego vale solo per tale aspetto. In secondo luogo, l'angustia concerne il valore mediato, che non va oltre il senso morale di fiducia e di sopportazione che nasce dall'attraversare la malattia come se si fosse già guariti. Al contrario, quando dice che è una immensa distanza culturale che divide l'esorcismo magico dal sacrificio della messa, il sacrificio della messa dà invece orizzonte a un numero indefinito di possibili crisi individuali. Il rapporto ai più diversi momenti critici dell'esistenza, al tempo stesso, destorifica tutto ciò che nel divenire storico può assumere l'aspetto di negativo, e in secondo, già soltanto per questo orizzonte che configura tutte le possibili crisi esistenziali e per questo numero indefinito di operazioni tecniche di destorificazione che in tale orizzonte si possono compiere, il sacrificio della messa sta agli scongiuri extracanonici come una calcolatrice elettronica sta al pallottoliere dei bambini. Cioè è uno strumento molto più potente il sacrificio della messa rispetto allo scongiuro contro il furto del latte, contro l'ingorgo mammario, non il furto del latte. E in più c'è la faccenda dei valori, che qui insomma va avanti a lungo, ma diciamo insieme a questa enormemente maggiore potenza destorificante, ma siamo sempre nella destorificazione, cioè lo stesso tipo di esigenza che ha una risposta semplicemente molto più potente. Il pallottoliere e la calcolatrice elettronica servono a fare la stessa operazione, solo che una delle due lo fa molto meglio e potendo fare molte più operazioni. In più c'è la faccenda dei valori che vengono mediati appunto dall'esperienza religiosa e che aprono a una possibilità di esserci nel mondo, offrono strumenti per esserci nel mondo molto più stabili, molto più forti e che consentono un radicamento nel mondo molto più saldo. Il titolo, che non mi ricordo mai esattamente, della prima edizione del libro sulla lamentazione funebre segnava esattamente questo: dal lamento funebre antico al pianto di Maria, cioè il sentimento del lutto che la religione cattolica insegna, al quale la religione cattolica insegna, è una capacità di affrontare la crisi del lutto individualmente, anche senza che l'individuo si perda e venga sommerso. Questa capacità di far fronte a livello individuale e in silenzio è il sintomo di una molto maggiore forza dell'individuo. La società tradizionale o le società antiche, che avevano bisogno di affidarsi alla lamentazione funebre eseguita anche da professioniste, fatta secondo modi cerimoniali e rituali sempre uguali a se stessi, eccetera, assolveva a determinate funzioni, appunto, a far fronte alla crisi del cordoglio, alla crisi della presenza, eccetera, ma in modo molto più rozzo e soprattutto con un ricorso a uno strumento di tipo collettivo, comunitario, nel quale cioè il singolo individuo, il senso della questione era che i singoli individui non ce la facevano ad affrontare questa crisi da soli e avevano bisogno del rito per poterlo fare. Secondo i secoli dell'educazione cattolica e dell'imparare a fare come Maria, che piange da sola la morte di suo figlio e non ha bisogno di un corteo di lamentatrici che la accompagnano, questo vuol dire una molto maggiore forza del singolo individuo, che quindi insieme a tutti gli altri fa un gruppo a sua volta molto più forte, evidentemente. La capacità di star da soli e di fare da soli indica maggiore forza per una via di maturazione culturale, naturalmente. Quindi, diciamo, i valori che veicola la religione cattolica sono infinitamente più complessi e sofisticati, non a caso appunto è schierata sul lato egemonico della dinamica socioculturale, però lo scopo è lo stesso, cioè l'orizzonte è un orizzonte metastorico, quindi i due fenomeni della magia e della religione si collocano all'interno dello stesso universo di discorso. Questo allargamento di contesto rispetto alla magia va, con il confronto con il cattolicesimo, De Martino lo porta ancora oltre, mettendo in campo appunto il terzo degli elementi, cioè l'alta cultura, nella fattispecie concentrandosi sul ruolo dell'alta intellettualità napoletana, cioè della capitale, marca illuminista. Questo perché? Perché, come aveva già accennato in precedenza, quello che gli interessa è vedere nella lotta tra magia e razionalità che cosa viene fuori, cioè usa, diciamo, il discorso storico del confronto e della lotta tra magia e razionalità per misurare la capacità, potremmo dire, di esserci nel mondo dell'alta intellettualità illuminista napoletana, che in realtà non ce la fa tanto. Confrontata con quello che facevano i coevi di analoga formazione in posti come la Francia e l'Inghilterra, vediamo, e darà una spiegazione di carattere storico alla fine appunto del libro, negli ultimissimi capitoli, che i napoletani non ce la fanno tanto e hanno bisogno di non staccarsi completamente da aspetti di cultura tradizionale che in qualche modo, diciamo, gli servono di supporto. Che cosa studia con la formazione dell'ideologia della jettatura? La trasformazione della fascinazione tradizionale, cioè quella che ha visto a livello etnografico, in quel prodotto ideologico e di costume che verso la fine del Settecento ebbe origini a Napoli. Ideologico e di costume sono due aspetti distinti, non sono parole messe lì a caso. Ideologico vuol dire una teoria, cioè è fatto di contenuti. Di costume è una delle cose più importanti di questa faccenda della jettatura, è la sua diffusione. La sua enorme diffusione transclassista, tanto da diventare appunto un costume e identificativo di una certa area, che verso la fine del Settecento ebbe origine a Napoli e che da Napoli si diffuse nel resto d'Italia sotto il nome di jettatura. L'analisi di questo, che è un processo minore in seno al tardo illuminismo napoletano, ci sembra particolarmente istruttivo al fine di misurare certi limiti della partecipazione della cultura meridionale alla consapevole opzione compiuta dalla civiltà moderna a favore della razionalità contro la magia. Tra l'altro, un elemento appunto di particolare interesse di questa questione, di questa analisi storica che lui fa sulla jettatura, è quello che lo abbiamo, credo, già detto in passato, in termini di antropologia si chiama di circolazione culturale, perché se viene riutilizzata e ritrasformata per creare una cosa nuova come l'ideologia della jettatura, la fascinazione tradizionale, c'è un tratto di cultura della fascinazione tradizionale che va dal basso verso l'alto. Cioè Nicola Valletta, giurista, allievo di Giannone, se non ricordo male, personaggio importante nella cultura napoletana dell'epoca, prende pezzi di ideologia bassa, popolare, e ne fa un ingrediente di una cosa che non è che se la inventa lui, ma come cristallizzazione, come codificazione, che poi in un prodotto scritto, la scrittura è una tecnologia potentissima di diffusione e di fissazione delle idee, diventa un ingrediente, questo elemento, questo tratto di cultura di provenienza tradizionale e popolare, dunque, di una formazione nuova che parte dall'alto. Quindi di solito il fenomeno è piuttosto l'inverso, di discesa dall'alto verso il basso nella formazione di quegli istituti come il folklore, il senso comune, a cui abbiamo accennato che un Gramsci molta attenzione dedicava, fatti di frammenti, detriti, di pensieri pensati da altri. E qui è l'inverso, c'è un fenomeno di salita in qualche modo e di utilizzazione in ambito colto e fissato in ambito colto in modi nuovi. In questa parte, diciamo, De Martino riprende un po' il discorso a cui aveva accennato in precedenza, sulla, sulla magia naturale che costituisce un momento di progresso rispetto alla magia cerimoniale e demonologica, perché segna in qualche modo, dice, la magia naturale rompe la cristallizzazione medievale e solleva l'uomo a esploratore demiurgo di un cosmo plastico, riboccante di segreti e di potenze occulte. Si dischiude così l'alternativa tra esorcismo ed esperimento, tra cerimonia e scienza, processo che si compirà con Galileo Galilei, in termini moderni, ma che la magia naturale, come momento di passaggio rispetto alla magia cerimoniale, demonologica, medievale, forma. A livello popolare la magia rimane fascinazione. A livello colto, dice De Martino, qui c'è un po' un blocco, vediamo. Mentre in Europa la cultura illuminista porta a compimento il processo, per cui dalla cerimonia si va all'esperimento, e in Francia gli enciclopedisti vanno facendo inchiesta tra i ceti produttivi per sapere esattamente le varie tecniche produttive in che cosa consistevano e le riportano nell'enciclopedia, che è un'invenzione nuova in quei termini. Nel napoletano questo non succede, nella meridione d'Italia questo non succede. Le spiegazioni di carattere più squisitamente storico vengono alla fine, ma possiamo anticiparle, perché alla fine appunto De Martino si chiede perché questa ideologia della iettatura, che prende elementi dalla fascinazione tradizionale, anche se se ne differenzia, perché sopravvive a Napoli? E ha così grande successo a Napoli. Qui usa Croce come storico e dice perché, bene o male, l'Italia meridionale, il regno di Napoli, più che avere avuto una storia, ha avuto una non storia. Cioè il progresso sociale e culturale non c'è stato sostanzialmente, è mancato lo sviluppo di un ceto produttivo e commerciale all'interno di un quadro politico unitario e unificato, cioè una monarchia unificata, forte, che facesse da quadro di riferimento politico per una società civile che produceva da un punto di vista, commerciale e industriale, come era successo per esempio in Francia e in Inghilterra. La storia politica del regno di Napoli è una storia tormentatissima, fatta di influenze straniere, riflussi verso assetti più o meno paramedievali, e un appunto sostanziale mancanza di sviluppo economico, che fanno da contesto che appunto De Martino, sulla scorta delle osservazioni di Croce, chiama di non storia, che la pur alta intellettualità napoletana, che fino all'inizio del Seicento era assolutamente di livello europeo, poi finisce con un certo senso con l'inaridirsi e l'insterilirsi, per cui nel tardo Settecento abbiamo questi libri, uno di Nicola Valletta, 1787, uno di Gian Leonardo Marugi dell'anno successivo, che sono i principali elementi, ma soprattutto questo di Valletta, di fissazione di questa nuova ideologia detta della iettatura, che riprende elementi della fascinazione, ma anche se ne differenzia. Il fascino, abbiamo visto un po', era una specie di potenza malefica che poteva anche essere indipendente dall'intervento e dall'operatività di singoli individui, e che comunque era un qualche cosa di socialmente codificato, con una serie di saperi e di tecniche condivise, questa faccenda dell'aiettatura ne recepisce, diciamo, alcuni elementi, ma la figura dell'aiettatore non ha niente della dignità del mago tradizionale. L'aiettatore è di solito un operatore inconsapevole, cioè un tramite inconsapevole, involontario, per lo più, non solo, ma per lo più, di un disordine, essenzialmente di un disordine e di un caos, che è la negazione dell'ordinamento razionale, che corrisponda a un progetto, che corrisponda a realizzazioni deliberate e volute, secondo appunto un modello tipicamente illuminista e razionalista. È appunto una soluzione che De Martino chiama di compromesso, cioè di giustapposizione di elementi che di fatto confliggono fra di loro, semplicemente sono giustapposti. Per cui un Nicola Valletta o un Leonardo Marugi non possono dire "è così, ci credo", devono dire "non è vero" e usare l'approccio, lo stile letterario dell'ironia, del mettere in ridicolo, dell'esibire casi appunto ridicoli essenzialmente. Laddove nel campo della magia c'è tragedia e sofferenza, qui c'è guaio, ma in un contesto sostanzialmente comico. Però alla fine c'è l'edificazione di un monumento a questo tipo di disordine, cioè c'è la registrazione che le cose possono andare male nel modo più imprevedibile e che l'umanità alla fine non ce la fa a farle andare per il verso giusto. È una specie di resa e di presa d'atto che le cose stanno in questi termini. Secondo Croce, gli autori di questi libretti, che hanno una grandissima diffusione, un grandissimo successo di pubblico, mettono in ridicolo le loro ciò di cui parlano, perché è una presa di distanza, cioè non ci credono. De Martino su questo dice: io non sono d'accordo, non sono d'accordo con Croce. E la modalità che loro hanno è esattamente il contrario. Non si tratta di finzione letteraria che serva sul piano dello scherzo frivolo ciò in cui più non si crede, cioè la metto in ridere e ne parlo in modo ridicolo perché non ci credo più. Questo per esempio lo faranno alcuni scrittori stranieri, quelli che accennavo prima, tra i molti che facendo i viaggi nel sud d'Italia come decenni o cinquantenni successivi si va in giro per il mondo a vedere l'esotico. Per un francese e per un tedesco Napoli era ancora nel Settecento l'esotico, all'inizio dell'Ottocento l'esotico. E loro, alcuni di loro, per esempio, sì, mettono in ridicolo questo che vedono diffuso nella società napoletana e non ci credono. Ma invece De Martino, a proposito di Nicola Valletta e di Marugi, dice: non si tratta quindi di finzione letteraria che serva sul piano dello scherzo frivolo ciò in cui più non si crede, ma piuttosto di un espediente psicologico che in tempi non più adatti a trattare certi argomenti come cose serie, finge a sé e agli altri di trattarli come scherzosi, consentendo in tal modo di non rinunziare completamente a una ideologia e a un comportamento nei quali in fondo ancora si crede. tutta l'atteggiamento del quale avevamo già parlato qualche volta, del non è vero ma ci credo, dice De Martino, è qui che nasce e si codifica questo atteggiamento, diciamo, di compromesso, per cui appunto non è vero ma ci credo e ne tengo conto, e per esempio sul piano esplicito e intellettuale lo demolisco e lo metto in ridere, sul piano rituale osservo strettamente tutte le prescrizioni che mi servono a evitare che l'oiettatore e il malocchio che mi trasmette abbiano effetto. Dunque, ci credo in realtà. Tuttavia è da osservare che la Cicalata, l'opera del Valletta, Cicalata sul fascino, volgarmente detto iettatura, era il titolo dell'opera di Nicola Valletta nel 1787, non è la Cicalata né una tenuità letteraria né una inezia teorica, perché in sé sono opere di scarsissimo valore letterario e di nullo valore teorico, ma una testimonianza di storia del costume di non irrilevante importanza. Il carattere principale di questa operetta, per cui merita attenta considerazione, è di costituire un documento saliente, in certo senso inaugurale, di un nuovo costume che si diffuse dapprima nel centro colto della Napoli del Settecento, che guadagnò poi altri ceti sociali e si diffuse fuori di Napoli in tutta l'Italia meridionale e con minore intensità anche al nord della penisola. Il non è vero che ci credo, il non si sa mai dei toccamenti di corna e di chiavi e altro ancora che lasciamo eccetera eccetera, tutto questo è nato a Napoli nella seconda metà del Settecento ed è stato fissato come costume nella Cicalata. La cosa appunto rilevante di questa questione è il suo diventare costume, che prende elementi appunto dalla cultura popolare e tradizionale come quello del fascino, lo trasforma, ma diventa un elemento caratterizzante della vita anche pubblica. Qui adesso non ne parliamo naturalmente, ma ci sono molti, ci è riportata una ampia aneddotica relativa alla vita pubblica napoletana, per cui i re di Napoli, ne cito un paio, non mi ricordo qual era il più superstizioso dei due, Ferdinando I o Ferdinando II, ma orientavano largamente la loro vita di relazione in funzione della codificazione di cosa era iettatorio e cosa non. Evitavano sistematicamente certe cose da fare a corte, certi personaggi che godevano di una certa fama, e puntualmente, una volta che si cedeva per dovere di corte, per dovere politico, eccetera, eccetera, succedevano enormi guai, fino alla morte medesima del re, che il re sul letto di morte rifaceva ricondurre, sì, perché quando siamo usciti dalla reggia di Caserta mi hanno fatto l'inchino i due monaci benedettini che portano una sfortuna terribile. Naturalmente era una cosa del tutto involontaria, i monaci si inchinavano per salutare Sua Maestà, ma veniva riletto così. Fino al massimo livello del re, riporta gli esempi del folklore giuridico, anche questo iettatorio, anche questo lo riconduce alla non storia del regno di Napoli, che appunto per le vicissitudini politiche che ne facevano una realtà largamente disordinata, aveva prodotto una classe avvocatesca, un ceto avvocatesco sovrabbondante, per cui i tribunali erano un luogo di grande frequentazione, e dato appunto larghi tratti di disordine della vita pubblica, che le cause andassero a buon fine era, diciamo, dipendeva fino a un certo punto dalle procedure sancite dalle leggi e da quello che effettivamente avveniva nei dibattiti, per cui esisteva uno specifico legato all'ideologia iettatoria su come andassero o non andassero i processi. Quindi ci sono una serie di esemplificazioni di questo genere, ma la, diciamo, il senso, diciamo, di questa operazione interpretativa di De Martino, che si chiude su questa questione dell'ideologia della iettatura, appunto, è di tenere insieme e di leggere nelle interazioni di questi tre elementi, magia, cattolicesimo, alta cultura, in un luogo dato e in un torno di tempo definiti, come un tutt'uno articolato in cui ciascuno degli elementi ha una sua specificità, ma questa specificità non si intende fino in fondo senza metterla in relazione con le altre, perché, come abbiamo cercato rapidamente di far vedere, ma cioè, ve lo vedete nel libro di De Martino, dentro ognuna di queste cose si trovano tracce provenienti dalle altre, e solo l'insieme, appunto, di queste rende nell'economia del suo discorso intellegibile il tutto come un fenomeno unitario. Sud e magia, appunto, secondo il titolo del suo libro. Io per oggi avrei finito, se non ci sono domande, come al solito. Non ci sono, almeno ufficialmente, poi dopo me le fate in separata sede, come al solito, ma io vi ringrazio comunque di essere venuti al corso. Per il vostro tramite ringrazio tutti quelli che ci sono passati. Ci vediamo